Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 38. L'anima, splendida creazione di Dio. Sono giorni e giorni che rimugino dentro di me intorno all'anima. C'è o non c'è? Fantasia o realtà? Aspirazione o illusione? La prima volta che mi posi questi quesiti fu oltre 25 anni fa. Fino ad allora il problema non me lo ero mai posto. Sulla sopravvivenza oltre la morte avevo dei sani dubbi. Dell'aldilà avevo solo il ricordo di quelle storie infantili che parlano di spiriti e di fantasmi. Poi, un giorno, un gruppo di amici mi invitò a partecipare ad una seduta spiritica. Ero, a dire il vero, un po' riluttante perché, confesso, avevo un pizzico di superstizioso timore. Ma una mia amica insisteva e raccontava di aver parlato, tavolino a tre gambe alla mano, con il proprio papà morto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando lei aveva pochissimi anni. Un'altra amica sosteneva di aver parlato con una sua giovane collega, eravamo tutti giovani a quel tempo, che era morta in un incidente d'auto. Insomma, per farla breve, una sera, la mia prima moglie ed io ci ritrovammo a casa di amici, una decina in tutto, a far catena, con le mani posate e collegate a contatto, intorno e sopra un tavolo a tre gambe. Avevo dentro di me un misto di sospetto e di apprensione che cercavo di non far trasparire, mascherandolo sotto un aspetto di noncuranza. Seduti intorno al tavolo, dopo un paio di minuti di silenzio concentrato, luci un po' più basse, il tavolo, un tavolo piuttosto pesante, diciamo una cinquantina di chili, si alza lentamente da un lato e poi ricade pesantemente con un tonfo secco e sordo. Mi sento rizzare i peli sulle braccia e mi sento come percorso da una corrente elettrica. Ci siamo, mi dico con il cuore stretto. E alla classica domanda chi sei, fatta da un amico già esperto, inizia uno strano dialogo dove ad ogni domanda fatta dal conduttore giunge una risposta a suon di colpi, dove un colpo solo significa sì, due colpi no, e dove ad ogni colpo in successione corrisponde una lettera dell'alfabeto. Un colpo per la A, due colpi per la B e così via. Quando si crede di aver intuito il resto della parola o il senso della frase che la sconosciuta entità vuole comunicare, il conduttore della seduta spiritica pronuncia interamente la parola in questione o il concetto e l'altro risponde con un colpo o con due colpi a seconda che sia un sì o un no. Uno del gruppo poi annota diligentemente su un foglio di carta il numero dei colpi e quindi tutte le parole che vengono dette. Inutile dire che ad un certo punto cominciai a guardare attentamente i commensali, cercando di capire dalle loro facce chi di loro facesse il furbo e facesse muovere con le gambe il tavolo da sotto, posto che le mani le avevamo tutti ben in evidenza sopra il tavolo. Poteva qualcuno premere con le mani da un lato per farlo alzare dall'altro? O viceversa farlo alzare con le ginocchia da un lato? No, assolutamente escluso. Dunque il trucco non era quello. Ma poi, mi dicevo, i movimenti erano così secchi, così violenti, così improvvisi da far escludere qualsiasi intervento umano da parte di uno dei presenti. Certo, mi ero anche chiesto se qualcuno dei presenti, magari dotato di qualche facoltà medianica o paranormale, non lo avesse potuto far muovere con la forza del pensiero. Ma la cosa più strana è che dai dialoghi che si intrecciavano, il misterioso interlocutore, specie se parente, mostrava di conoscere perfettamente i particolari della nostra vita. Segreti, conosciuti da noi e assolutamente non dagli altri presenti. Inoltre l'interlocutore rispondeva anche a domande puramente mentali che uno di noi poteva rivolgergli in segreto. Già allora avevo una certa cultura minima di parapsicologia e quindi non avevo trascurato tentativi di spiegazione, attribuendo il tutto a fenomeni inconsci di tipo telecinetico o a fenomeni telepatici e di chiaroveggenza. Rimane però il fatto che questa fu un'esperienza notevole, che divenne però sconvolgente in una delle sedute successive, quando, di fronte ad uno del gruppo che non partecipava ma passeggiava ghignandosela ed irridendo l'entità che si manifestava, ci fu una manifestazione del tavolo con colpi violenti. Non si riusciva a tenerlo, con parole rivolte allo scettico, che mi sembrarono agghiaccianti da parte di un'entità che si fece chiaramente intendere come malefica e che ridusse lo scettico bianco come uno straccio, e noi, credo, come lui. Gli amici non mancarono pure di insegnarmi come si poteva entrare in comunicazione anche mediante un semplice bicchiere capovolto sul quale insieme ad altre due o tre persone si teneva appoggiata la punta di un dito. Il bicchiere, posato su un tavolo sopra una sorta di mappa circolare con indicate le varie lettere dell'alfabeto, scivolava via senza che nessuno lo spingesse. Anche questo l'avevo controllato. Verso le lettere che dovevano comporre le parole di risposta delle entità. Qualche volta erano anime di parenti, altre volte anime di persone ignote che chiedevano di informare qualche loro parente o conoscente. Talvolta erano persone che parlavano in lingue straniere. Inoltre arrivavano quelli che in gergo vengono chiamati spiriti burloni, perché tendono a scherzare. E infine dei soggetti che si presentavano e si qualificavano come spiriti guida di uno o dell'altro di noi. Insomma, superato il primo periodo di curiosità, ne imparai abbastanza per capire che, almeno relativamente alle esperienze di cui ero stato testimone d'attore, non vi era alcun trucco materiale né di illusionismo. Conclusi pure che cause suggestive o paranormali non si potevano certo escludere, ma che era bene girare alla larga da tutto ciò perché avvertivo un senso di oscura pericolosità che non riuscivo a definire. Vi sarebbe stato inoltre il rischio psicologico di trovarsi a vivere, come intuivo già in qualcuno dei presenti che evidentemente seguivano queste pratiche da lungo tempo, in un clima di irrealtà che avrebbe potuto produrre conseguenze negative in soggetti impressionabili o psicolabili, portando magari a forme di dissociazione della personalità. Bene, quell'esperienza, sia pur breve, di tanti anni fa, poi virtualmente dimenticata, mi aveva colpito. Per la prima volta cominciai infatti a chiedermi se veramente non esistesse un al di là, se le anime davvero sopravvivessero, andassero in paradiso o si dannassero. 20 anni dopo, in un'età più matura, quando le esperienze mi avevano fatto toccare con mano i problemi della vita e della morte, decisi di approfondire il tema dell'anima. Ma, da buon agnostico, rifiutai la risposta religiosa. Mi tuffai nello studio della parapsicologia, della psicanalisi ed in genere della psicologia dell'inconscio, dello spiritismo. Non già però in termini di nuove esperienze pratiche, perché mi erano più che bastate quelle di 20 anni prima, quanto invece nello studio della filosofia spiritica, così come trattata nell'opera di Allan Kardec, che, vissuto a metà dell'Ottocento, è considerato il padre dello spiritismo moderno. Lo spiritismo di Allan Kardec è una sorta di dottrina che veniva comunicata da anime o comunque entità che si manifestavano nel corso di sedute spiritiche che il Kardec organizzava facendo ricorso a potenti medium con la partecipazione anche di importanti personaggi pubblici, che per il loro prestigio sociale potessero poi confermare e accreditare quanto essi sentivano e vedevano. Ma nonostante tutti questi miei studi, il problema dell'anima rimase per me sempre un mistero. Ripeto che io rifiutavo l'approccio religioso, cioè della dottrina cristiana, ritenendolo dogmatico, se non addirittura interessato a sostenere l'esistenza dell'anima per giustificare la stessa religione. Infatti, questo problema, quello dell'esistenza dell'anima che ha interessato i filosofi e pensatori fin dall'antichità, e quello della sua sopravvivenza dopo la morte, è fondamentale come quello dell'esistenza di Dio. Se l'anima esiste, se sopravvive, succederà ben qualcosa dall'altra parte, no? E che cosa? Il problema dell'anima, specie dopo la morte della mia prima moglie, divenne per me il problema, anche perché, oltre a interrogarmi sulla mia morte, mi chiedevo se lei l'avrebbe più rivista. E se sì, dove? E allora leggevo e studiavo di tutto, perché, mi dicevo, se avessi trovato qualcosa di convincente sulla reale esistenza ed immortalità dell'anima, avrebbe dovuto acquistare un senso diverso anche il concetto che io mi ero fatto di Dio, che non era il concetto del Dio dei cristiani, tanto per capirci. E si sarebbe a quel punto posto anche il problema di un mio diverso approccio ai problemi esistenziali. Quello dell'anima era un po' lo stesso problema dell'origine dell'uomo. Se non era vero che Dio aveva creato l'uomo come diceva la Bibbia, se l'uomo discendeva da un quadrumane, perché mai avrei dovuto credere a tutte quelle cose che dice la nostra religione? Anima e vita immortale in testa, per non parlare dell'amor di prossimo? Per vivere sarebbe bastato che mi comportassi bene, tanto da non andare in galera e conservare un regime di buon vicinato con il mio prossimo. Così, per vivere tutti un po' meglio e rilassati. Rendo l'idea. Sull'origine dell'uomo, dopo le spiegazioni della mia luce, ora sono un po' più convinto, non tanto nel senso che creda con assoluta certezza che discendiamo da Adamo ed Eva, quanto almeno questo, che non discendiamo da una scimmia. E ancora adesso, nonostante tutto quello che ho letto, l'anima continua ad essere per me un mistero, dal punto di vista di una spiegazione razionale, e sento che fino a quando non sarò riuscito in qualche modo a chiarirlo, a capire praticamente che cosa è, non farò passi in avanti sulla strada di una maggior consapevolezza spirituale. La spiritualità, o meglio la fede, è abbandono, ma io non riesco ad abbandonarmi. Ho bisogno di capire io. L'abbandono, poi, mi fa addirittura paura. Luce. L'anima, splendida creazione di Dio, splendido regalo fatto da Dio all'uomo per elevarlo dal rango di bruto a quello di essere spirituale. L'anima, da sempre intuita dall'uomo, da sempre studiata. Basta guardare dentro se stessi per scoprirla. Essa è una cosa semplice e complessa, e non può essere pienamente colta dalla ragione umana, che trova difficoltà a valutare il soprannaturale, avendo come parametro il naturale. Ma grosso modo, per capirci, essa corrisponde alla psiche, come ti avevo detto, intesa nella accezione più ampia del termine. Si potrebbe dire che l'anima viene data all'uomo in potenza. È un germe infinitesimale che si deve sviluppare nel terreno propizio. Questo terreno è l'uomo. L'anima si svilupperà quindi di pari passo con lo sviluppo mentale dell'uomo. È l'anima che è dotata di libero arbitrio. È l'anima che è intelligente e man mano che il bimbo cresce, seguendo l'armonico sviluppo che Dio ha previsto per l'uomo, anche l'anima cresce. Acquista la coscienza critica attraverso il dono dell'intelletto. Impara a discernere il bene dal male attraverso il libero arbitrio. Impara a scegliere il bene o il male. Essa sceglie, decide e sulla base di quanto essa fa, essa conquista la felicità eterna o la condanna eterna. Quindi l'anima può ben corrispondere, sempre per capirci, al proprio io razionale, con le sue pulsioni e le sue contraddizioni. Certo, vi è una parte dell'anima, il subconscio, che presiede al funzionamento del corpo umano e ad altre funzioni che non è bene conoscere. Anche in questo caso, il frutto dell'albero del bene e del male sarebbe pericoloso per la salute dell'uomo che non ha ancora la sapienza sufficiente, e non parlo della scienza, per gustarlo senza pericolo. Conoscere troppo il subconscio potrebbe ad esempio portare l'uomo bambino, questo essere che gioca con le cose più pericolose, con i mezzi più distruttivi, a giocare pericolosamente con la manipolazione dell'individuo, mettendone a rischio la sua libertà. L'anima, dunque, rappresenta la vera realtà dell'uomo, che dovrebbe essere più entità spirituale che animale. E l'uomo, infatti, è spirito, in vesti umane. Come Gesù fu Dio, in vesti umane, solo accettando questa dimensione come vera, l'uomo può accettare la legge di Dio ed uniformarsi ad essa. Lavora dunque su te stesso e saprai che lavorerai per rendere più bella la tua anima, la quale alla fine sarà né più né meno di come tu l'avrai voluta. Ognuno è arbitro di se stesso. Conosci te stesso. I latini avevano già intuito alcune cose. Ora che ti ho aiutato a migliorare il rapporto con la tua anima, colloquia con lei. Anche lei vuole parlare con il tuo io più pervicace. Anche il tuo io appartiene alla sfera della psiche e quindi è una faccia di quel poliedro che si chiama anima. Ho detto poliedro, ricordalo. Perché l'anima ha più anime, o se preferisci più facce. Chiamale spirito, subconscio, superconscio o come vuoi, ma sono più facce con funzioni diverse. Dove risieda non è importante. Questa sarebbe scienza, ma non sapienza. A te basti sapere che è dentro di te. Anzi, che essa è te.